sta affacciato mai dopo i diri. Quando c'è mondo bucio nel mare e i vecchi assettati in desideri sotto la coppola a moccio noi pensare e rimma camminato queste sciate su sti giammenti ogni stile mune.
Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, ben ritrovati all'appuntamento quindicinale con questa trasmissione, con la rubrica Linea Diretta, con ospite fisso in studio l'avvocato Nino Savarino, sindaco della città, e proprio sono i problemi della città che portiamo in primo piano, che portiamo in discussione per avere un colloquio diretto, proprio come parla il titolo della rubrica, Linea Diretta, un filo diretto con tutti i cittadini, e quindi invitiamo tutti coloro i quali volessero fare, formulare delle domande su che cosa non va, su che cosa va, su quali piccole segnalazioni o grandi che siano al primo cittadino, lo possono fare benissimo telefonando allo 0931 859 201, ripeto 0931 859 201, e apriamo subito la nostra discussione. Innanzitutto benvenuto sindaco.
Buon pomeriggio, grazie.
E quindi apriamo subito il nostro dibattito. In primo piano, in evidenza in questa inizio di questa trasmissione, la vicenda che riguarda non solo il sindaco di Rosolini, ma tutti i sindaci della Sicilia, tutti i sindaci in sostanza dell'Italia, ma soprattutto quelli della regione siciliana, che hanno promosso tutta una serie di iniziative e ne hanno altre in cantiere per sostenere la loro battaglia, che è quella di avere una giusta dimensione nell'ambito del governo regionale, nell'ambito del governo nazionale, per avere la possibilità di governare le città. Questo è quello che chiedono i sindaci. Metteteci, cari amministratori, cari governanti regionali e nazionali, di essere in grado di dare delle risposte certe ai cittadini. Non siamo sicuramente delle vittime predestinate, non vogliamo fare le vittime predestinate, bensì dare risposte chiare ai cittadini. E dicevamo azioni eclatanti, l'ultima delle quali la consegna simbolica della fascia tricolore proprio ieri nelle varie prefetture siciliane, in contemporanea, e ieri anche a Siracusa si sono dati appuntamento tutti i sindaci della provincia di Siracusa, presente quindi anche il nostro sindaco Savarino, al quale chiediamo appunto le risultanze di questo incontro e che cosa c'è in questa situazione che non è chiara a tutti.
Sì, intanto diciamo che la manifestazione che si è tenuta ieri mattina in prefettura in realtà segue un'altra ben più importante che si è tenuta a Palermo la scorsa settimana, mercoledì scorso, organizzata dall'ANCI Sicilia e dall'UPI, dall'Unione delle Province Italiane, per parlare proprio della manovra finanziaria che il governo sta mettendo in pratica, in atto, e per parlare del patto di stabilità. I sindaci abbiamo convenuto che bisogna in qualche modo fare delle forti azioni di protesta e soprattutto di far capire, di far conoscere qual è la linea di pensiero di tutti quanti i sindaci rispetto a certe regole che in realtà ci proibiscono di governare la città. Io spero di poter rendere al meglio il mio pensiero, ma partirei con questo dato. La situazione economica internazionale è sicuramente delicata, siamo in un periodo veramente delicato, lo diciamo già da parecchio tempo, ne abbiamo conosciuto anche risvolti negativi, la crisi economica è veramente entrata in tutte le famiglie, in tutte le case, e quindi qualcosa bisognava fare. Usciamo fuori anche da una gravissima crisi che ha colpito la Grecia, non dimentichiamo che questo è un dato che è a noi vicino, perché comunque la Grecia fa parte dell'Unione Europea e quindi ha, come dire, ha avuto incidenza anche sulla nostra economia. Altri paesi, tipo la Spagna, dove si viaggiava con un'economia lanciata appunto, in realtà stiamo vedendo che vi sono anche problemi seri in quella nazione. Il nostro ministro Tremonti ha messo su una manovra finanziaria rigidissima che ha come obiettivo un obiettivo condivisibile, cioè quello di eliminare gli sprechi, e su questo siamo tutti d'accordo, guai a pensare di fare altrimenti. Siamo stati abituati per anni, dico per anni, per decenni, a sprecare il denaro pubblico, si è speso in maniera quasi incontrollata tanto il denaro del pubblico, un denaro che non è di nessuno, e quindi possiamo fare quello che si vuole. Questa è un po' la filosofia che ci ha sorretto nel corso dei decenni passati, e tant'è che le spese sono state fatte molto allegramente, e oggi è arrivato il momento di pagare il conto, perché non si poteva comunque continuare in questo sistema. Bisogna, come dire, tagliare le spese. Principio sacrosanto, è un principio che ci deve mettere al riparo rispetto a quelle che sono i pericoli che abbiamo alle porte, perché un'altra crisi come quella greca, che potesse colpire qualsiasi altro paese europeo, compreso il nostro, sarebbe veramente disastroso per l'intera Unione Europea. Quindi bisogna fare qualche cosa. Il problema dove sta? Questo è il problema serio che bisogna andare a valutare. Dove sono questi sprechi? La manovra finanziaria sta puntando soprattutto sugli enti locali, e sono quegli enti sottordinati rispetto allo Stato e alla Regione, parlo in particolar modo ai comuni per quel che mi interessa, e anche alle province, ma a me interessa in questo momento il comune, perché su questo non siamo assolutamente d'accordo, e non possiamo consentire di far pensare che gli sprechi sono a livello comunale, e non è così. È una linea di pensiero inaccettabile, che tutti i sindaci noi non riteniamo di condividere in modo assoluto, perché questo mette al riparo invece i luoghi dove si fanno veramente sprechi. Io mi riferisco agli stipendi di super lusso che hanno i nostri parlamentari, nazionali e non, agli stipendi di super lusso che hanno i dirigenti statali e quant'altro, a tutte le miriade, che ce ne sono parecchie, di fondazioni, società, consorzi e quant'altro che ci sono come enti pubblici economici, dove consigli di amministrazione che si pagano fior di quattrini ai membri e quant'altro. Tutti questi sprechi non vengono toccati se non in minima parte, ma si vanno a colpire che cosa? I comuni. Si colpiscono i comuni ai quali vengono tagliati le risorse in maniera sproporzionata. Voglio fare un esempio per capirci. Se per esempio si stabilisce, questo era un esempio che faceva ieri in prefettura il sindaco di Siracusa, Vicentin, che fra l'altro è il nostro presidente dell'ANCI Sicilia, se per esempio ad un consigliere comunale si sta tagliando il rimborso spese, quello che è la diaria che viene data a un consigliere comunale che lavora per il comune, del 30%, su 1000 euro sono 300 euro, è mai pensabile che un deputato nazionale che magari arriva a 250.000 euro l'anno si tagliano solo 500 euro? Ma questo qua è il 30% di 250.000 euro, siamo intorno a 75.000 euro, e si tagliano soltanto 500 euro. Allora c'è qualcosa che non va nel sistema. Si vuole far capire che lo spreco è negli enti locali, nel comune, quando così non è. È chiaro che i comuni devono fare una politica accorta e seria dal punto di vista della spesa pubblica, ma non possiamo consentire a chi che sia di pensare che lo spreco è fatto soltanto dai comuni in massima parte. Al contrario, le auto blu, l'Italia è l'unica nazione che da sola ha tante auto blu quante ne ha l'intera Europa. E ancora parliamo di sprechi. Questa storia non va bene, perché poi che cosa succede? Questo è il passaggio successivo, di far capire ciò che non è, e cioè che sono i comuni a fare sprechi, e non è così. Ma soprattutto la cosa che non possiamo permettere è che questo andrà a discapito di chi? Dei comuni che si stanno rendendo oggi virtuosi, tra i quali c'è il nostro comune, il comune di Rosolini, e soprattutto dei cittadini. I cittadini ai quali, così continuando le cose, bisogna tagliare tutti i servizi. E allora c'è chi sta paventando il fatto di non poter fare più refezione scolastica, se non aumentando il ticket almeno del 200%, di non poter fare più asilo nido, altri servizi che bisogna fare, si parla del randagismo, si parla di tutto quello che devono fare i sindaci senza avere i soldi, per poterlo fare bisogna aumentare le tasse dei cittadini, questa è la cruda realtà. E questo non lo consentiamo a nessuno, perché questo è un sistema che fa che cosa? Fa capire come se è il sindaco che non può fare le cose in città. Vi posso dire una cosa, ieri andando alla prefettura e parlando con i miei colleghi della provincia di Siracusa, io mi sono sentito felice dal punto di vista egoistico, perché ho visto come la nostra città oggi è veramente una città all'avanguardia rispetto a tutte le altre realtà che ci sono in provincia. Allora noi abbiamo un comune, lo dico, ed è il comune di Buscemi per esempio, che non paga i dipendenti da 2 mesi e non paga da 2 anni i fornitori, non c'ha i soldi, no? Ed è sommerso, diceva il sindaco, io sono sommerso di decreti ingiuntivi, per non parlare del sindaco, di un altro sindaco che non può uscire di casa perché le strade sono piene di buchi, perché non può pulire la spiaggia, perché non può dare il servizio scolastico, perché non può fare nulla, e mi diceva proprio ieri, io sto scappando perché non riesco più a governare la città. E il principio che si sta portando avanti, chi è? Che è il responsabile, è il sindaco dell'amministrazione, cosa non vera. Ecco perché bisogna intervenire chiaro, noi non ci stiamo a diventare il parafulmine di una situazione di spreco che per anni ha caratterizzato la nostra Italia e che oggi si vuole far cadere sui comuni. Questo è importante ed è fondamentale, e per questo poi si aggiunge un altro argomento, ed è l'argomento più serio, ed è questo: noi siamo chiamati a rispettare il patto di stabilità. Senza il patto di stabilità, oggi qualcuno pensa addirittura, se tu sfori il patto di stabilità non potrai più candidarti. L'avessero fatto prima questa regola, no? Lo dicono adesso, questo è troppo semplice, è troppo facile, quando si sprecava e si spandeva tutto quanto, nessuno interveniva, oggi bisogna fare, no, il comune di Rosolini da 2 anni è un comune virtuoso, è un comune che ha rispettato tutte le regole nell'ambito della finanza pubblica. Non possiamo consentire che per il 2010, ma ancora di più per il 2011, si chiedono dei bilanci positivi nel 2011 di 1.350.000 euro. È come dire, sforate il patto di stabilità. Nessun comune in Italia lo può sforare, e questo non è accettabile, non è ammissibile in modo assoluto. Ieri l'ho denunziato al prefetto, chiedendo tutti assieme di farsi parte attiva perché possa dire che c'è un problema in crescendo non solo nella nostra provincia, ma in tutta la Sicilia. 2 esempi. Il primo esempio è del comune di Campobello di Licata. È un comune veramente dove il sindaco, eletto come me 2 anni fa, sta gridando un allarme. Dice: io non so più come fare. Il mio ragioniere capo mi ha dato l'ok per poter spendere soltanto nel 2010 soltanto 1 euro, non sto dicendo una baggianata, può spendere nel suo comune solo 1 euro, perché se fa un impegno per 1 euro e 10 centesimi sfora il patto di stabilità, e sta gridando: cosa devo fare? Non posso fare nulla. Lo stesso dico in un altro sindaco della provincia di Agrigento, che diceva un'altra situazione: io non posso fare le strade, perché se anche ho la possibilità di farle facendo una spesa che quindi va a gravare sulle spese poi correnti nel pagamento, questo qua mi fa saltare il patto di stabilità, e se lo faccio io domani le posso dare a bancarotta, quindi mi astengo da fare qualsiasi intervento per i servizi della mia città. Che cosa ho fatto? Ho dovuto vietare ai miei cittadini il transito in quelle strade particolarmente pericolose con più buche, perché altrimenti al danno la bene. Cioè a dire: io non posso fare le strade, ma tu ci cammini, ti fai pure male e mi chiedi pure i danni. Questa è la realtà. E allora, di fronte a questo, che cosa vogliamo fare? Intanto vogliamo gridare, come sto facendo, ad alta voce, che questa è una responsabilità che va ricercata altrove e che comunque noi sindaci non riteniamo opportuno sottostare. Abbiamo ieri in provincia, davanti al prefetto, dato simbolicamente le nostre fasce, come per dire: noi dobbiamo governare per la città, noi non siamo il contro, come dire, la controparte dei cittadini, noi siamo per i cittadini, noi vogliamo governare la città e non consideriamo a nessuno nel nostro territorio di fare al contrario, e voglio che i cittadini sappiano che non è il sindaco che non può, che non vuole, ma è il sindaco che è costretto da certe scelte di politica economica, che sono nella filosofia generale condivisibili, perché gli sprechi non bisogna farne, ma non si può colpire l'ultima ruota del carro, che poi è chi è nel territorio, qual è il sindaco, perché il sindaco, essendo nel territorio, rischia in prima persona. Chi sta a Palermo, chi sta a Roma, non ha tutti questi problemi, loro legiferano e fanno altro. questa è una storia che non può andare. Noi abbiamo poi deciso che su questa vicenda andremo fino in fondo, perché andremo a Roma a fare la nostra manifestazione e laddove è necessario prenderemo anche delle azioni eclatanti. Anche io ne sto pensando qualcuna personalmente, perché questa storia la voglio portare alla ribalta nazionale. Il mio comune in 2 anni ha fatto una politica economica seria, abbiamo rispettato il patto di stabilità, oggi che possiamo finalmente dare qualcosa, abbiamo mantenuto i servizi, abbiamo mantenuto fino a quest'anno per tutto l'anno, ad esempio l'Asilo Nido, che il prossimo anno probabilmente possiamo dire solo ciao, ma non solo a questo servizio, ma noi ci hanno caricato pure i disabili, i minori, il randagismo e tutti gli altri servizi sociali importanti e fondamentali. Come fare se i soldi non ce li abbiamo? Come fare? Aumentare le tasse? Che cosa? Su che cosa? Quando addirittura nei giornali di oggi leggo che si parla che la nostra amministrazione ha aumentato le tasse, la Tarso del 50%, a detta di un consigliere comunale che sta facendo solo demagogia, e mi meraviglio come ancora si lascia spazio a situazioni che sono assolutamente non vere. L'aumento della Tarso è del 2008, prima ancora che io mi insediassi, è stato fatto dal commissario regionale per quanto riguarda questo aumento, e ancora c'è chi oggi si specula su situazioni assurde che ormai la gente lo sta capendo. Ma di che cosa stiamo parlando? Allora, su questo stiamo attenti, io lo dico ai miei concittadini. Non possiamo continuare ad essere il capro espiatorio di sprechi fatti da altri. Che il ministro Tremonti, che ha la filosofia giusta, vada a ricercare dove ci sono gli sprechi. Da parte mia, con il mio comune che ha fatto veramente sacrificio, non posso tollerare né che il prossimo anno lo dobbiamo necessariamente sforare il patto di stabilità, né che non debba fare nulla. Noi vogliamo governare la città e lo vogliamo fare al meglio. Se questo non ci è consentito, assumeremo tutte le iniziative. Ne dico una e poi mi chiudo qua. Il sindaco di Pozzallo ha messo la bandiera a mezz'asta, la bandiera come per dire che c'è lutto negli enti locali. Io mi trovo un po' bene rispetto agli altri comuni che stanno veramente male, ma questo non può giustificare, anche noi non stiamo al massimo, un po' meglio rispetto agli altri, ma vogliamo che si governi per la città e nessuno seduto nella poltrona che fra l'altro ha come dire, la mangiatoia come si deve può venire qua da noi a farci la morale.
Ecco, proprio da queste ultime battute vengono due riflessioni d'obbligo. Perché in modo unilaterale il governo sta decidendo tale situazione, visto e considerato che c'è una levata di scudi da parte di tutti i sindaci? Quindi non sto parlando di una situazione omogenea, cioè di un solo partito o di una sola aggregazione politica, ma eterogenea, sono di tutti i colori, di tutte le età, di tutti i colori, da destra a sinistra a centro. Questa è la prima riflessione, senza consultare appunto la base, come avviene nelle migliori aziende, perché dobbiamo considerare anche lo Stato un'azienda e viceversa il comune un'azienda. Ecco, a proposito di comune azienda, a questo punto occorre anche una svolta da parte del modo di ragionare da parte della cittadinanza, che deve proprio assumere anche da parte sua gli impegni attraverso veramente un senso civico di tutto, il rispetto di tutto, se come avviene a casa propria, se dobbiamo stare attenti a non rompere un oggetto, perché quell'oggetto per essere riparato occorre una certa somma, e questa somma, se il buon padre di famiglia non ce l'ha, rimane rotta, anzi va a peggiorare. Ecco, questo tipo di riflessione viene in mente, questi due tipi di riflessione, sindaco.
Sì, sono riflessioni assolutamente pertinenti. Io posso fare queste considerazioni, innanzitutto per quanto riguarda la prima questione, perché il governo fa questo quando c'è una levata di scudi? Noi sindaci non ci stiamo riunendo guardando a quale colore politico si apparteniamo, assolutamente. Tutti i sindaci di centrodestra, di centro, di destra, di sotto, di sopra, non ha importanza, siamo tutti legati contro questa manovra, tutti, non ce n'è uno che sta bene, ovviamente non può esserci, perché tutti siamo destinati ad essere, come dire, a sforare queste regole, quindi guardate bene a che punto siamo. Immaginate i sindaci del nord che hanno i soldi, a differenza nostra che non li abbiamo, sono contro questa manovra perché non li possono spendere. lì è al contrario, lì ci sono i soldi ma non si possono spendere, perché se li spendono fanno, come dire, fanno spesa e la spesa va contro il patto di stabilità. Noi al contrario soldi non ne abbiamo, no? E allora non possiamo come dire, se, garantire certi servizi, e poterlo fare dobbiamo avere altri metodi, per esempio quella dell'anticipazione di cassa. Se lo facciamo andiamo contro certe regole. Guardate un po' in che circolo vizioso siamo caduti. Questo allora che cosa sta succedendo? Beh, la filosofia generale è giusta. Io torno a ripetere, il ministro Tremonti è un bravissimo ministro, sa perfettamente che se non facciamo il sacrificio e di chiudere quelli che sono gli sprechi, l'Italia se la potrà vedere male e con lei tutta l'Europa. Questa è una cosa che bisogna fare. Il problema serio, lo dico, che ha sbagliato l'obiettivo rispetto agli sprechi. Non può essere l'ente locale, non può essere la comunità cittadina che fa sprechi e che deve essere, come dire, tagliata. Bisogna ricercarli altrove. Torno a ripetere, non è pensabile che abbiamo qua parlamentari che sono fra i più pagati dell'Europa. Non è pensabile che abbiamo dirigenti che sono fra i più pagati d'Europa. Questo è impossibile. Ma per giunta si fa poi riferimento al sindaco se prende 1.800 euro al mese.
Ma non è quello neanche il discorso, perché si parla anche di tagli, agli assessori, che da 7 passano a 4, che da 6
passano a 16. Sì, tutto è come se tutto dipendesse dal comune.
Il governo Berlusconi aumenta anche un ministro per il federalismo.
E non si fa la riforma del Senato, del Parlamento e della Camera dei Deputati, che rimangono 630 e 315, quasi 1.000 parlamentari. Immaginate che cosa sta succedendo. Allora noi siamo disponibili come sindaci a fare la nostra parte nel tagliare gli sprechi. Il Comune di Rosolini è felicissimo di farlo, perché già siamo abituati a farli da 2 anni. Da 2 anni noi facciamo una politica, come dire, di contenimento. Ma questo va assolutamente nella direzione che tutti gli altri lo devono fare, e in modo proporzionale. Se io tolgo il 30%, il 30% lo devo togliere anche gli altri, altrimenti si fa allo sbando. E su questa linea, torno a ripetere, siamo intenzionati ad andare avanti in maniera chiara.
Tu t'ha affacciato mai dopo i diritti?
Bene, riprendiamo da dove avevamo lasciato. C'era la seconda domanda, la seconda tesi, la seconda riflessione, o meglio, che facevo e chiedevo al sindaco, tutto questo bailam praticamente, che cosa comporta? Comporta una serie di riflessioni da parte del cittadino, che deve guardare l'amministratore sotto un'altra ottica, e allo stesso tempo deve comportarsi, deve cambiare radicalmente modo di comportarsi a livello di senso civico.
Sì, beh, poi la chiave di lettura di tutto quanto sta proprio in questo. Il comportarsi da buon cittadino è quello che il cittadino deve fare. Sembra un gioco di parole, ma non è così. Si può essere cittadini, ma si può essere anche dei buoni cittadini, che c'è una differenza sostanziale. Il buon cittadino è colui il quale ama la città e rispetta le regole, e crede che la città è, come giusto che sia, una cosa che gli appartiene, e in quanto tale fa di tutto per rispettarla e per farla rispettare. Se c'è questo metodo, questo modo di pensare, molti problemi si risolvono alla radice. Faccio un esempio. Io stamattina sono voluto andare in comune a piedi, anzi mi è piaciuto, e quindi ho lasciato la macchina a casa e sono salito dunque al corso per andare poi in piazza Garibaldi. Ho visto per terra, oltre al problema veramente increscioso, ancora una volta dei volantini. Su questi chiamerò proprio al rapporto quelli che hanno sottoscritto il patto d'onore con l'amministrazione, perché non è pensabile che si possa fare scempio delle strade con i volantini, così come sta andando. Allora, poiché non si sta rispettando il patto, probabilmente arriveremo a fare delle scelte.
C'è una recrudescenza.
Esatto, una scelta ancora più drastica. E poi arrivano le levate di scudo di chi, ma come dobbiamo vendere e quant'altro, giusto che fai la tua reclam, ma è giusto che tu devi rispettare le nostre strade. E allora a questo punto no, così non ci può andare. Ma avevamo pacchetti di sigarette buttati per terra, le bottiglie ancora di vetro, di birra e quant'altro messi lungo il corso, bicchieri di plastica, giornali vari, cicche dovunque. Questo non vengono da soli. queste cose non è che nascono la notte, no? Che la notte, il giorno prima vengono tolti e poi il giorno dopo, per virtù divina, nascono fuori così d'incanto il pacchetto di sigarette per terra o la bottiglia. Qualcuno glieli ha messi, qualcuno l'ha buttato per strada, qualcuno che pensa che tanto ci sarà un altro che pulirà. Questa è una mentalità che non va bene e bisogna cambiarla. Non è pensabile che si può imbrattare, andare in piazza stamattina, quando sono uscito stamattina poco fa, uscendo dal comune, erano le 2:30, alle 14:30 sono andato con i Narmeri a mangiare qualcosina lì vicino. Ebbene, passando vicino ad un sedile c'era un gelato squagliato proprio sulla piazza, proprio un bel gelato lì lasciato, forse un bambino gli è pure caduto, la mamma e il papà invece di prenderlo e pulire l'hanno lasciato là, tanto qualcuno pulirà, e si è imbrattato pure il mattone. Oppure andare a vedere cartacce o immondizia per strada. Queste cose non fanno bene e non danno l'idea della cittadinanza, danno piuttosto l'idea del menefreghismo e della superficialità. Il buon cittadino è diverso. Quando ha finito la sigaretta non la butta per terra, il pacchetto se lo tiene in tasca e lo butta nel proposito cestino. Sì, ma ce ne sono pochi. Beh, noi stiamo cogliendo a comprarne altri per metterli un po' dovunque, ma anche quando non ce ne fosse neanche uno. Questo non è la giustificazione per buttare per terra carte, cartacce e quant'altro. Che capite bene che queste sono le cose più piccole, no? Possiamo poi aumentare nelle cose ancora più grandi. Ma se già non siamo fedeli nel poco, ma come possiamo esserlo nel molto? E allora l'invito che io faccio a chi? Ai cittadini che hanno veramente a cuore, al di là del colore politico, lo voglio dire a tutti, anche a quelli che godono di queste cose, perché tanto è l'altra amministrazione, a tutti voglio dire, ma che perché? Ma che senso ha agire in questo modo? Oggi la città vuole a questa amministrazione, domani ci sarà un'altra amministrazione, non ha importanza, ma resteremo sempre cittadini di Rosolini. Allora io chiedo a tutti, di qualunque colore sia, di rispettare la città. Perché se qualcuno, uno che cosa disse, non lo faccio perché poi va a merito dell'amministrazione che io non ho votato. Ma vergogna, ma vergognati, va a merito della tua città, non dell'amministrazione. È come se io l'indomani, dopo che non sono sindaco, dal giorno dopo cominci a buttare per terra la spazzatura. Ma mi vergognerei pure. Allora io dico, cominciamo a fare azioni concrete, che sono piccoli gesti quotidiani, che danno l'idea di una società matura, di una comunità che ama la città e il territorio, e poi discutiamo delle cose, anche di quelle che non vanno, ma facciamole queste cose. Guardate che se facciamo queste pochissime cose, non parcheggiare in doppia fila, non credere che la strada sia nostra, possiamo fare quello che vogliamo, non rispettare i segnali, fare il rumore la notte, tutte queste cose, non pensiamo che sono fatte da esperti, perché c'è l'idea che tanto io sono esperto e posso fare queste cose. Sei sciocco. Chi fa queste cose è uno sciocchino, è uno sciocco, uno stupido, lo voglio dire chiaramente, a fronte di essere smentito di questo, perché è una persona che non ha capito che significa amare la propria città. Allora io mi rivolgo invece a quelli che vogliono essere dei buoni cittadini, facciamolo come esempio, e quando vediamo che qualcuno fa di queste cose, con molto garbo riprendiamolo. Io stamattina che cosa ho fatto? Scendendo ho visto qualche carta e qualche pacchetto, l'ho preso e l'ho buttato nel contenitore. Ma come tu si ne a fare? Perché non c'è macchinare che polizia state? E no, lo faccio io, e mentre lo stavo facendo un'altra persona che cosa ha fatto? La stessa cosa, l'ha preso l'altro e l'ha buttato. Emulazione questa si chiama. Facciamolo. Tutto il resto, vedete, che poi andrà da sé sempre bene. E un giorno vedremo che la nostra città cambierà sempre e soltanto in bene. Ci sono tanti problemi, dobbiamo aggiungerci anche questi. Viva Dio, almeno viviamo la nostra vita, nella nostra città, bene. È come se fossimo a casa nostra che buttiamo le cose per terra, andiamo a dormire nel luogo sporco, facciamo in modo di essere, come dire, di essere a nostro agio, perché ci piace l'agio. Bene, facciamo in modo che la nostra città sia casa nostra, la nostra famiglia, e solo così avremo una città sana, pulita e vivibile. E questo significa essere dei buoni cittadini.
E a proposito di vivibilità, parliamo di Vivi in Centro, restiamo in tema, dopodomani ci sarà il grande appuntamento, il grosso appuntamento al Palazzo di Città con la sottoscrizione di questo famoso patto per lo sviluppo e praticamente la rivitalizzazione del centro storico, un patto sottoscritto non solo da commercianti ma da associazioni e confederazioni, per dire una volta per tutte diamo inizio a questo veramente centro propulsivo della città. E il sindaco, proprio l'amministrazione comunale, ha chiamato a raccolta quanti hanno aderito a questa prima fase, e se ne contano all'incirca una cinquantina, per dare l'input e dare quindi il via a questa operazione, a questo progetto.
Sì, è un appuntamento importante, nonostante qualcuno pensava al solito, no? Le Cassandre cittadine ormai ci sono, guai a Dio se non ci fossero in città, pensava che tutto non si sarebbe arenato.
Perché non ci sono i finanziamenti.
Perché ci sono i finanziamenti. In realtà i cittadini, i commercianti, le associazioni di categoria, le associazioni di volontariato, culturale e quant'altro stanno aderendo alla grande. Noi giovedì mattina alle 10 firmeremo in maniera ufficiale un patto e un contratto, per essere chiari. La giunta comunale ha già approvato, è l'idea progettuale messa in atto dal sottoscritto dalla giunta, è il patto, questo contratto, quelli che sono gli accordi che devono legare l'ente pubblico con la società civile, il commerciante e quant'altro. Queste condizioni, questi patti, questi accordi verranno ufficialmente sottoscritti con la firma di ciascuno di noi giovedì mattina alle 10 a Palazzo Cartia, a Palazzo di Città. Che senso ha? Ha questo scopo, quello di dire io comune,
un do ut des.
Sì, sono qua per dire voglio rivitalizzare il nostro centro storico, ti do e mi metto a disposizione per questo A, B, C e D, quello che già sappiamo, e cioè incentivi, sostegni economici, sostegni logistici e quant'altro, ma tu cittadino, tu associazione, tu commerciante devi fare pure la tua parte. Assieme vedrai che faremo del nostro centro storico un grande centro storico, e io ne sono convinto, perché già si sta muovendo qualcosa. Se vi rendete conto, noi già abbiamo, io ho dato già a disposizione di cambiare un po' il look del nostro centro storico. Stanno lavorando allegremente, perché si stanno cambiando tutti i segnali stradali, quelli obsoleti, quelli arrugginiti, tutti nuovi bisogna metterli, bisogna rifare un po' quella che è la pulizia del centro storico. Stiamo cominciando ad avere anche il netturbino del centro storico, stiamo chiedendo di pulire le facciate, stiamo cercando di far diventare ameno quel luogo. No, ma oltre a questo stiamo dando un grande impulso già con l'estate rosolinese. Sono tantissimi eventi, ci sarà già da venerdì, inizieremo con una bella gara ciclistica, gara ciclistica, ma poi ci saranno tornei, quindi sport, spettacolo, i nostri bambini avranno dove poter giocare anche in piazza Garibaldi, questo già lo voglio dire. Stiamo già predisponendo i regolamenti per alcune tributi locali da dare in un certo modo, abbiamo già fatto alcune delibere, lunedì e giovedì le andremo anche a pubblicizzare. Siamo già pronti veramente a fare del nostro centro storico il centro storico dove vivi in centro a questo significato. Io ne approfitto, caro direttore, per ringraziare pubblicamente l'avvocato Gianni Piazzese. Lo voglio ringraziare assieme a tutti gli altri che mi stanno collaborando, non cito, ma lo cito una volta per tutti, Nino Armeri, ma lui è il factotum, sempre con me, vicino con me, quindi parlare di lui è cosa scontata. Ma voglio ringraziare ufficialmente l'avvocato Piazzese, che sta approfondendo ogni iniziativa possibile e immaginabile in questo progetto. Abbiamo già predisposto e pronto quasi tutto, andremo a fare anche gli organismi necessari e vedremo come le cose cambieranno. Io sono convinto che se c'è la simbiosi ente pubblico e cittadini, le cose cambieranno. È rivoluzionario questo progetto, perché caratterizzarmi da questo. È il cambio della mentalità, il vero scopo dell'amministrazione, la scommessa vera. Noi stiamo dicendo oggi cambiamo mentalità, non essere passivo, ma attivo, partecipativo all'azione diciamo, di amministrare la città stessa. E lo sai quanti commercianti già sono veramente contenti, stanno già pensando a fare cose serie ed importanti. Io non voglio qui anticiparli, ma vedrete che quando, dopo che firmeremo il patto e cominceremo quindi a mettere in pratica alcune iniziative, vedremo che le cose cambieranno. Già qualcuno dei miei colleghi sindaci vuole saperne di più. Io sono un po' geloso di questo, ho detto: guarda, per quest'anno ce lo teniamo noi il Vivincentro, ma vedrai, lo potrei fare il prossimo anno, almeno questo lascialo perché a me interessa. E siamo arrivati a 60, ti correggo, sono 60 le persone che stanno ho scritte io uno per uno, quindi te li posso dire, stanno aderendo, cioè sono 60 commercianti, presidenti di associazioni, di club e quant'altro, che verranno a sottoscrivere per impegnarsi a metterci qualcosa di suo a livello progettuale, di attivo, anche concreto, perché così bisogna rivitalizzare il centro storico. E guarda un po' che sta succedendo. Stanno già aprendo al Corso Savoia alcuni esercizi. È una cosa bellissima. Per esempio, già sta aprendo un altro bar, sarà forse una panineria se non sbaglio, un altro negozio lì vicino. Vedrete come già stanno cominciando a spuntare, perché si sta capendo che affrontare quello che è poi l'idea della grande distribuzione è la sfida di dire ciò che è dentro la città e ciò che è fuori dalla città. Ci sono esercizi commerciali che lavorano in città, ci sono esercizi commerciali che lavorano fuori dalla città. Le due offerte bisogna lì giocare, come fare per farle venire in essere. Noi abbiamo qualcosa in più rispetto a chi è fuori dalla città. Abbiamo la città, cioè quello che loro non hanno, noi l'abbiamo. La città significa la storia, la tradizione, significa l'amico, la donna che lì vive, luoghi della memoria, quel luogo dove noi da bambini ci andavamo, quelle cose non ce l'ha nessuno. Allora andare al centro per prendersi la granita, come si faceva una volta, o andare nel centro a passeggiare. Finalmente abbiamo visto anche passeggiare delle persone da Piazza Garibaldi al Corso.
Ma proprio un primo segnale di cambiamento di questo nuovo modo di vedere la rivitalizzazione del centro storico è proprio che ogni qualvolta si parlava di centro storico il primo pensiero andava alla circolazione al Corso Savoia. Adesso pare che sia passata nel dimenticatoio,
esatto,
questo
esatto,
argomento.
Esatto. Ecco. E guarda che questo qua veramente si sta facendo percepire un cambio di non più che di mentalità, voglio dire, in questo caso di approccio, perché poi la mentalità si cambia col tempo, non è una questione che si può fare dall'oggi al domani, ma l'approccio già sta cambiando. L'invito ancora, perché il patto che sottoscriviamo è un patto aperto, nel senso che si può sottoscrivere anche dopo, invito tutti a partecipare, tutti quanti, abbiamo tante belle idee in testa, ma vedete come a partire dal sabato prossimo, quando inizierà poi l'estate rosolanese che è lunghissima, avremo poi quell'altra quell'importante appuntamento dell'8 di agosto, non dimentichiamocelo, Antonello Venditti, ritorno a ringraziare l'onorevole Giannuso per questo, è un altro appuntamento importante. La Rosolini diventa una città dove si può fare anche spettacolo di un certo livello. E allora che succede? Succede che nonostante le cassandre, nonostante i ministri che sono contro i sindaci e quant'altro, noi comunque vogliamo che la nostra città diventi più bella, più vivibile, più accogliente e quant'altro. E probabilmente ci riusciamo. Io incrocio le dita, faccio tutti gli scongiuri possibili e immaginabili per poter arrivare a questo obiettivo. A congiuntivo, primo congiuntivo, fine agosto, andremo a vedere a che punto siamo arrivati, ma sappiamo tutti quanti che Vivincentro è un progetto continuativo, perché il centro storico vivrà non soltanto nel mese di agosto, quindi nell'estate, ma tutto l'anno, ed è questo, come dire, la scommessa che vogliamo vincere.
Ma non si ferma qui l'attività dell'ente, l'attività dell'ente passa anche attraverso importanti argomenti, l'ultimo in ordine cronologico, quello di ieri sera, allora quando presso il centro polivalente si è parlato del problema della discarica di Bommescuro. Una volta avuta la certezza che non sarà più ampliata né tantomeno riattivata, e allora si pone il problema della bonifica, una bonifica che radicale a cui sono interessati naturalmente territorialmente i sindaci della zona, vedi Noto, vedi Ispica, vedi Pachino. E proprio ieri sono stati chiamati a raccolta, è intervenuto semplicemente il sindaco di Noto, ma gli altri due non sono stati presenti per impegni istituzionali, e lì praticamente si è parlato di questa azione sinergica fra le varie amministrazioni, perché alla fine sono gli enti pubblici che devono farsi forze trainanti di questo carro per far sì che gli organi competenti, la regione, il governo nazionale ed europeo possa aprire e schiudere quelle porte per far sì che possano essere reperite le somme necessarie per una bonifica della discarica.
Beh sì, certo, i problemi in città sono tanti, uno di questi, un problema antico ma sempre attuale, è proprio quello della discarica di Bommiscuro. A seguito di una riunione che fu organizzata dall'associazione Vivere, un'associazione che si è molto prodigata per quanto riguarda proprio l'attenzione massima verso la discarica di Bommiscuro, mi ero preso l'impegno di coinvolgere i sindaci che sono più direttamente coinvolti, quindi quelli di, oltre a me, il sindaco Valvo di Noto, Buonaiuto di Pachino e Rustico di Ispica. Perché la discarica di Bommiscuro è vero che è situata in territorio di Noto, ma è vicino a questi altri tre territori e quindi in qualche modo interessa tutti queste comunità territoriali. Ho ricevuto l'adesione totale, la disponibilità sia di Rustico che di Buonaiuto. Ieri poi, nell'incontro che si è avuto al Polivalente, è intervenuto anche il sindaco Valvo, che poi, diciamolo, è quello più direttamente interessato, perché la discarica è nel territorio di Noto, anche se a pagarne però lo spot e le conseguenze è solo e soprattutto Rosolini. Che cosa serviva l'incontro di ieri? Serviva per questo. Innanzitutto abbiamo preso consapevolezza della necessità di bonificare quell'area. Il fatto che la discarica non sarà più né riaperta né allargata non è il fine dell'azione che si è tenuta, ma è una tappa fondamentale ed importante, perché ci dà una certa tranquillità, ma dopodiché bisogna andare oltre, perché lì c'è una discarica chimica, situazioni che riguardano l'inquinamento delle falde del territorio sono veramente forti, bisogna in qualche modo intervenire. Come fare? Bisogna chiederlo a chi deve intervenire, regione, ma ieri è venuto anche in essere il nostro Stato, quindi il nostro Ministero dell'Ambiente, e perché no anche l'Europa, perché tutte le istanze superiori devono qui poter essere in qualche modo sollecitate per intervenire a bonificare un territorio ad alto rischio, così come sta avvenendo per la Rada di Augusta, così come sta avvenendo in altri luoghi, dove c'è a rischio non soltanto il territorio, ma anche la salute delle persone. In questa direzione abbiamo registrato, e non avevo dubbi che ciò avvenisse, l'ampia disponibilità del sindaco Valvo, come degli altri sindaci, e io stesso ieri mi sono preso l'impegno di preparare un documento che, sottoscritto da tutti i sindaci, possa giungere agli organi competenti, proprio per cercare i fondi necessari, le intelligenze necessarie, le competenze necessarie per bonificare quell'area. Si è però evidenziato un altro fatto, e cioè la necessità coinvolgimento maggiore della città. È importante, il sindaco, le associazioni fanno la loro parte, ma occorre che la città li supporti con quella vicinanza e con quella partecipazione necessarie. E allora in questo intervengono fortissimamente le associazioni di settore, in primo luogo appunto l'associazione Vivere. Sono convinto che certo non sarà semplice giungere all'obiettivo, ma se siamo caparbi, e lo siamo, se siamo tenaci, lo siamo, e se siamo convinti che questa è la cosa giusta, e lo siamo, beh, alla fine arriveremo al risultato finale, che è quello di bonificare il nostro territorio per avvantaggio dello stesso e della nostra salute.
Grazie Sindaco, grazie a tutti coloro i quali hanno avuto la bontà di ascoltarci e li rimandiamo fra 15 giorni per l'ennesimo appuntamento con questa rubrica. Buona serata.
Buona serata.
Tu t'ha affacciato mai dopo i diri quando tramonta brucio nel mare. E i vecchi assetati in desideri sotto la coppola a moccio noi pensarei. E rimma camminato questi sciati su sti dammenti o nostri lumi. Io vendo a menta la pugliese casi, alleggia leggiù canta i suoi canzoni, via del rame, è scritta copura sulle calmi, via del rame. Via della via, e non io no, ma voglio levare no. E quando passo fuori la marea, si sente ancora ci, che chiama Galatea. Sta campagna con l'erba casa nata come mai, a ghiacci nesce l'acqua la montagna, a bordi di cent'anni può campare di chi ha derrame, chi ha derrame.